Correntemente si crede, anche da parte di persone colte, che essa sia la cultura degli scienziati, dei politici, dei professori, dei letterati, dei cineasti, eccetera, cioè che essa sia la cultura dell'intelligenza. Invece, non è così. E non è neanche la cultura della classe dominante che, appunto, attraverso la lotta di classe, cerca di imporla, almeno formalmente. Non è infine neanche la cultura della classe dominata, cioè la cultura popolare degli operai e dei contadini. La cultura di una nazione è l'insieme di tutte queste culture di classe, è la media di esse. E sarebbe dunque astratta se non fosse riconoscibile, o per meglio dire visibile, nel vissuto e nell'esistenziale, e se non avesse di conseguenza una dimensione pratica. Per molti secoli in Italia queste culture sono state distinguibili, anche se storicamente unificate. Oggi, quasi di colpo, in una specie di avvento, distinzione e unificazione storica hanno ceduto il posto a una omologazione che realizza quasi miracolosamente il sogno interclassista del vecchio potere. A cosa è dovuta tale omologazione? Evidentemente a un nuovo potere. Scrivo potere con la P maiuscola, cosa che Maurizio Ferrara accusa di irrazionalismo sull'unità, solo perché sinceramente non so in cosa consista questo nuovo potere e chi lo rappresenti. So semplicemente che c'è. Non lo riconosco più né nel Vaticano, né nei potenti democristiani, né nelle forze armate. Non lo riconosco più neanche nella grande industria, perché essa non è più costituita da un certo numero limitato di grandi industriali. A me almeno essa appare piuttosto come un tutto, industrializzazione totale, e per di più come tutto non italiano, transnazionale. Conosco anche, perché le vedo e le vivo, alcune caratteristiche di questo nuovo potere ancora senza volto, per esempio il suo rifiuto del vecchio sanfedismo e del vecchio clericalismo, la sua decisione di abbandonare la Chiesa, la sua determinazione, coronata da successo, di trasformare contadini e sottoproletari in piccoli borghesi e soprattutto la sua smania, per così dire cosmica, di attuare fino in fondo lo sviluppo, produrre e consumare. L'identikit di questo volto ancora bianco del nuovo potere attribuisce vagamente ad esso dei tratti moderni dovuti alla tolleranza e a una ideologia edonistica perfettamente autosufficiente, ma anche dei tratti feroci e sostanzialmente repressivi. La tolleranza è infatti falsa, perché in realtà nessun uomo ha mai dovuto essere tanto normale e conformista come il consumatore. E quanto all'edonismo, esso nasconde evidentemente una decisione a preordinare tutto con una spietatezza che la storia non ha mai conosciuto. Dunque, questo nuovo potere, non ancora rappresentato da nessuno e dovuto a una mutazione della classe dominante, è in realtà, se proprio vogliamo conservare la vecchia terminologia, una forma totale di fascismo. Ma questo potere ha anche omologato culturalmente l'Italia. Si tratta dunque di una omologazione repressiva, pur se ottenuta attraverso l'imposizione dell'edonismo e della joie de vivre. La strategia della tensione è una spia, anche se sostanzialmente anacronistica, di tutto questo. Maurizio Ferrara, nell'articolo citato, come del resto Ferrarotti in Paese Sera, mi accusa di estetismo e tende con questo a escludermi, a recludermi, va bene. La mia può essere l'ottica di un artista, cioè, come vuole la buona borghesia, di un matto. Ma il fatto, per esempio, che due rappresentanti del vecchio potere, che servono però ora in realtà, benché interlocutoriamente, il potere nuovo, si siano ricattati a vicenda a proposito dei finanziamenti ai partiti e del caso Montesi, può essere anche una buona ragione per fare impazzire. Cioè screditare talmente una classe dirigente e una società davanti agli occhi di un uomo da fargli perdere il senso dell'opportunità e dei limiti, gettandolo in un vero e proprio stato di anomia. Va detto inoltre che l'ottica dei pazzi è da prendersi in seria considerazione, a meno che non si voglia essere progrediti in tutto fuorché sul problema dei pazzi, limitandosi comodamente a rimuoverli. Ci sono certi pazzi che guardano le facce della gente e il suo comportamento. Ma non perché epigoni del positivismo lombrosiano, come rozzamente insinua Ferrara, ma perché conoscono la semiologia. Sanno che la cultura produce dei codici, che i codici producono il comportamento, che il comportamento è un linguaggio e che in un momento storico in cui il linguaggio verbale è tutto convenzionale e sterilizzato, tecnicizzato, il linguaggio del comportamento fisico...